Do il benvenuto ai nostri relatori che sono, come avrete visto dal programma, Alberto Peretti, che è un filosofo e ci parlerà della filosofia del lavoro, filosofia occidentale, e il nostro amico economista che è Roberto Burlando, che già l'anno scorso aveva partecipato al percorso organizzato dalla Cittadinanza Attiva in un incontro che si era tenuto ad Asti. E questa sera l'abbiamo riospitato proprio perché fa dei percorsi teorici, riesce a costruire dei percorsi teorici che affascinano, anche se parla di economia, riesce a non essere noioso. Quindi
Adesso sono in
poi,
imbarazzo e in difficoltà,
ma
però.
anche perché poi ultimamente gli economisti hanno un sacco di lavoro perché devono continuamente ritarare le teorie, quindi sentiremo di nuovo con interesse la relazione. Do il benvenuto e vi lascio a loro.
Grazie a voi.
Allora inizio io.
Vai.
Bene. Vi ringrazio naturalmente per essere intervenuti. Alberto Peretti, filosofo, insegno filosofia del lavoro. C'è un po' ho un ritorno qua però va bene, probabilmente voi sentirete meglio di me. Allora, filosofia e lavoro, meglio dovremmo dire lavoro e filosofia. Il tema del lavoro, io dico spesso, è il grande estromesso dalla riflessione filosofica, che ha un minimo di pratica. Circa correnti di pensiero che hanno attraversato l'Occidente negli ultimi 2500 anni, non potrà probabilmente che concordare con me, cioè rispetto a grandi tematiche, l'estetica, il problema teologico, il problema gnoseologico, il problema della conoscenza. Ecco, il tema del lavoro ha uno spazio nella riflessione occidentale assolutamente ridotto. Non mancano logicamente pensatori che abbiano prodotto un pensiero articolato interessante, ma il peso rispetto ad altre tematiche è decisamente ridotto. E questa cosa mi ha sempre, ormai sono più di 15 anni che ho fatto diventare il tema del lavoro non soltanto una ragione di studio e di insegnamento, ma anche una ragione di vita. Perché parto da spesso una considerazione molto, molto semplice. E dico, ma parlo di una cosa che probabilmente vi ha interessato e su cui avete già riflettuto per conto vostro. Quanto tempo passiamo sul lavoro? In una vita. Qualcuno dice troppo, non so. Ma vi chiederei di fare anche il semplice calcolo proprio. E cioè, parlando ancora di, esistono ancora i lavori dipendenti, ci sono. E facendo un calcolo molto semplice, sul lavoro mediamente una persona che ha un lavoro dipendente passa da una media del 50-55% di base del proprio tempo consapevole per circa 40 anni. Se poi saliamo a professioni, libere professioni, o si sale per ruolo e per funzione, il tempo diventa il 60, 65, 70, 80% del tempo consapevole del proprio tempo vita. Se facciamo una traduzione in termini di anni, una persona che passa il 50, 55, 60% passa da un minimo di 24 a una media di 25, 26, 27, 28 anni sul lavoro. Attenzione, 28 anni come se ci chiudessero in questa stanza e passassimo giorno e notte per 365 giorni l'anno il nostro tempo qui. E allora io parto da questa considerazione molto semplice. Questa massa enorme di minuti, ore, settimane, mesi, anni, che senso ha? Stiamo parlando di 28 anni della nostra vita. Come si inquadra all'interno della nostra esistenza e soprattutto che significato ha, che senso forte ha? Perché noi siamo qui partendo dal primo, no? Dall'articolo 1 della Costituzione, no? Tutti noi conosciamo perfettamente, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Ma di quale lavoro stiamo parlando? E i padri costituenti ci hanno voluto dire che l'Italia è una Repubblica democratica che non è fondata sul furto? che non è fondata sulla rapina? Beh, sì, oggi forse può darsi, sì, è vero, non diamola così scontata, però diciamo sarebbe un pochettino superficiale. Cioè che per vivere dobbiamo, la nostra vita è all'insegna del guadagnarsi da vivere, quindi non prevaricare, non rubare, non estorcere all'altro. Mi sembrerebbe un po' riduttivo. Porlo come articolo 1. Che cosa diavolo ci hanno voluto dire? O che cosa diavolo ci hanno voluto suggerire? Perché forse avrebbero potuto dirlo meglio e articolarlo meglio, ma no, non addebitiamo responsabilità ai costituenti. Nell'Occidente, da almeno 2500 anni, il lavoro, il senso del lavoro è stato tremendamente depauperato, è stato banalizzato, è stato schiacciato su un unico equivalente generale. Che cosa vuol dire lavorare? Produrre un bene, un servizio che abbia un equivalente monetario. E attraverso l'equivalente monetario, chi ha prodotto il bene e servizio si guadagna alla lettera da vivere. Attenzione, si guadagna da vivere vivendo fuori, dopo, prima, oltre il lavoro. Il lavoro è stato ridotto a strumento, a mezzo di vita. Attenzione a questo passaggio, perché in fondo vi devo dire semplicemente questo. Le cose che aggiungerò non saranno che una continua chiosa a questo pensiero, che secondo me però è decisivo ed è la grande trappola in cui l'Occidente si è infilato da 2400 anni. E lo dico spesso, l'ho ribadito anche la scorsa settimana con Roberto Burlando all'ultimo incontro. Questa è una delle ragioni della grande crisi che stiamo vivendo. Poi lui vi dirà altre cose da economista. Io da filosofo vi dico che alla radice del grande disagio che l'Occidente vive, e vive esternandolo anche attraverso la crisi economica, il grande disagio è dovuto a questo grande equivoco. Prendere un quantitativo di tempo vita, perché la domanda che io vi vorrei porre è: quando lavoriamo, viviamo? A me fa molto piacere chi mi dice sì, io col mio lavoro sì. Però anche da formatore ogni tanto faccio questa domanda ad appartenenti a enti locali, a medici, a infermieri, dipendenti pubblici, a dipendenti di aziende private, e solitamente quando faccio questa domanda cala il silenzio, dice: che vuoi? Che vuoi? Cosa vuol dire quando lavoro vivo? Lavoro, faccio le mie ore, mi danno un tot, mi danno uno stipendio, mi danno un salario, e grazie al salario, attenzione, grazie al salario mi guadagno di che vivere, cioè di vivere dopo, fuori, con la famiglia, con i figli, nella mia comunità d'appartenenza, cosa assolutamente sacrosante. Ma torna la domanda: quando lavoriamo, quel lavoro, quel tempo, quella massa di 25, 26, 27, 28 anni è tempo vita? È tempo dove andiamo a cercare gli elementi della buona vita, dove andiamo a cercare il sentimento, la passione, il coraggio, la dignità, l'incontro con l'altro, la relazionalità, la crescita culturale? O attenzione, demandiamo arresto a ciò che è prima o a ciò che è dopo questi elementi, e sfruttiamo il lavoro come se fosse semplicemente uno strumento, una cazzuola, un cacciavite, una pinza, che mi serve per... Il lavoro è semplicemente uno strumento o ha valenze intrinseche, cioè un valore in sé? Questo è il grande problema. Aver separato il tempo produttivo, produttivo di beni, produttivo di servizi, produttivo di ricchezza materiale, dall'esistenza dell'uomo. Aver detto: c'è un tempo della produttività materiale, della produttività monetaria, e quel tempo è in funzione di qualcos'altro, ma non ha valore intrinseco, non ha, ci avrebbero detto i nostri amici greci, valenze autoteliche, cioè non è ragione in se stesso, trova la sua ragione in quanto serve a. E così abbiamo metà, per alcuni tre quarti della nostra vita, che sono serve di, servono a, ma non sono luoghi di pienezza esistenziale, non sono un momento in cui andiamo a cercare e a trovare la nostra buona esistenza. Con logicamente...
Se anche la trovassimo, permettimi una battuta, non diciamo la Tremonti, perché sennò ce lo tassa.
Ma il fatto di tassarlo, sì sì certo, ma non è il guaio, non è il tassarlo, è pensare di tassarlo, è pensare di tassare la vita. Se mi seguite, io continuo a dirvi, vi devo dire solo questo: il tempo di lavoro è tempo vita o è uno strumento? Uno strumento per Tremonti, uno strumento per l'imprenditore, uno strumento per me dipendente, per procacciarmi qualcos'altro, o ha una valenza intrinseca? Io dico spesso ai lavoratori che incontro, pubblici, privati, profit, non importa niente, al mattino quando bolli incontri la tua vita, stai vivendo. E allora quel tempo, certo che ha anche valenze strumentali, certo che serve a produrre una prestazione sanitaria, piuttosto che una prestazione amministrativa, piuttosto che un documento, ma non basta. Ha un valore economico, ha un valore prestazionale, ma in primis dovrebbe avere, visto che si parla di 24, 25, 26, 27, 28, 30 anni della nostra vita, anche un valore esistenziale. Quindi già soltanto concepire di tassarlo, la tassazione, è la tassa sul vivere. Faccio un passo indietro, perché davvero questo è un problema. E allora vi dico, dove nasce questo pensiero? Che esistono due mondi. Esiste il mondo dello strumento, esiste il mondo dell'intrinseco, esiste il mondo del serve a, esiste il mondo invece della buona vita. Beh, le origini sono antiche, non sono in Tremonti, sarebbe troppo semplice, sono molto più vecchie. Questo è uno stigma che, ripeto, l'Occidente si porta dietro da tanto. E, a mio parere, le radici di tutto sono proprio in una cultura che io ammiro profondamente e alla quale dobbiamo continuare a ispirarci, ma che sul tema del lavoro ha preso una grande cantonata, ed è esattamente la cultura greca. La cultura greca ha prodotto gli elementi fondamentali del nostro vivere civile, il concetto di democrazia, ha prodotto elementi fondamentali del nostro arricchimento culturale, sapete, l'idea del teatro, l'idea della filosofia, l'idea del bello nascono in Grecia, ma sul tema del lavoro davvero gli antichi greci hanno perpetrato un grosso equivoco. Quale? Beh, io cito sempre, ma lo cito con piacere anche per far capire anche ai più giovani che il nostro pensiero non nasce ieri, ci sono pensieri che sono antichi. Ci sono pensieri antichi. Tanto per dirvi, qualche anno fa incontravo un dipendente, ho incontrato un dipendente di un ente locale e mi diceva, avevamo introdotto questo argomento e lui mi guarda e mi fa, ah sa caro dottor Peretti, io al mattino quando bollo mi appendo fuori dall'ufficio e poi mi rindosso la sera quando esco. L'anticamera dell'inferno, no? Perché se è vero che sul lavoro si passano 24, 25, 26, 27, 28 anni, lui per 24, 25, 26, 27 anni è appeso fuori. E quindi chi è mentre lavora? Un mero strumento? Una funzione? Un ruolo? Una mansione? Ma sapete come stava pensando questo signore? Pensava aristotelicamente, anche se probabilmente non aveva mai letto un passo di Aristotele. E allora forse far capire che i pensieri appunto vengono da lontano forse significa ingenerare una maggiore consapevolezza in ciò che siamo, in ciò che pensiamo. Perché il nostro buon Aristotele divide in due opere capitali della cultura occidentale, che sono l'Etica Nicomachea e la Politica, divide il tempo dell'esistenza umana in due grandi comparti. E a me fa sempre piacere citare questi due termini. La poiesis e la praxis. Che cosa diavolo sono? Molto semplice. La poiesis è il tempo produttivo, in cui si producono cose che hanno un loro valore, una loro traduzione monetaria. Per cui voi dovete immaginare un bravo artigiano che si mette al tornio, io faccio sempre l'esempio del ceramista, prende dell'argilla, no? Dà forma all'argilla, costruisce una ciotola, poi la mette a essiccare, poi eventualmente la dipinge se è anche pittore, prima la cuoce, poi la dipinge e poi la porta al mercato. Bene, la poiesis è questo, il tempo produttivo, il tempo speso a realizzare qualcosa che ha una sua traduzione monetaria. La porta al mercato, la vende, ricava una dracma e con quella dracma si paga l'affitto, o si paga il cibo al mercato. Poi esiste un altro tempo che gli antichi greci chiamavano la praxis, e quello non è un tempo che serve a, è il tempo, dicevano, dove incontriamo la buona esistenza. È un tempo dove mettiamo in forma non le cose, non la materia, mettiamo in forma noi stessi. Qual è quel tempo? Per gli antichi greci era il tempo in cui le persone possono dedicarsi, secondo la loro concezione, per esempio alla ricerca del piacere, andare in palestra, occuparsi del proprio corpo. Poi però Aristotele dice, beh, chi si dedica però no, solo al proprio corpo, no, un po' misero. Allora ci sono altre attività che valgono in sé, beh, per esempio andare nell'agorà, andare in piazza, discutere, no, affrontare i grandi temi della città, no? Fare politica, interessante fare politica. E poi diceva, però ci sono attività ancora più nobili, per esempio ritrovarsi la sera, un gruppo di persone, eventualmente con un buon boccale, un bel bicchiere di vino che passa, e occuparsi dei grandi temi, del bello, del vero, del giusto, cioè vivere una vita contemplativa, una vita filosofica. Quelli erano i loro gusti. La cosa importante è che quelle attività non servono a nulla, valgono per il loro intrinseco valore. Sono attività che servono in quanto vengono svolte. E perché? Perché danno qualità alla nostra vita, perché ci permettono di pensare, ci permettono di occuparci del nostro corpo, ci permettono di razionarsi con gli altri, ci permettono di affrontare le grandi questioni, il vero, il giusto, il bello, il degno. E quindi hanno dignità intrinseca. Vi ricordo che invece c'erano le altre attività, le ore che il nostro amico ceramista passava a manipolare, cuocere, dipingere. Quelle non hanno valore intrinseco. Quelle servono solo per il prodotto che da esse scaturisce e per il valore monetario che ne possiamo ricavare. E poi qual è il grande errore? Voi direte, vabbè, dov'è l'errore? Hanno distinto due momenti e hanno tirato una grande linea, lo dico spesso, hanno tirato una grande linea e dicono, quando ci occupiamo delle prime, non possiamo occuparci delle altre. E se vogliamo occuparci delle altre, per cui discutere del vero, del bello, del giusto, se vogliamo occuparci del nostro corpo, se vogliamo occuparci della cosa pubblica, se vogliamo avere un impegno civile, se vogliamo fare comunità con gli altri, dobbiamo liberarci delle incombenze materiali. E difatti, dico spesso, gli amici greci che avevano per occuparsi di queste cose? Gli schiavi. Avevano gli schiavi. Quella roba lì, roba da schiavi. La roba da schiavi. Io, liberatomi delle incombenze materiali, posso finalmente fare quello che poi i latini, che ereditano pienamente questa concezione, chiamavano gli ozia. Posso finalmente occupare nel tempo degli ozia, che non è tempo dell'ozioso, logicamente, ma è tempo dello studio, è tempo della ricerca, è tempo del bello, è il tempo del buono. Attenzione, linea, mentre faccio quelle cose sono schiavo, mentre mi occupo delle mie esigenze materiali, mentre mi occupo di produrre qualche cosa, mi è vietata la ricerca di me. Che errore! Perché nel tempo di lavoro non possiamo occuparci del vero, del giusto, del bello? Nel tempo di lavoro forse non possiamo fare comunità? Nel tempo di lavoro non possiamo prenderci cura di noi? L'Occidente si è infilato in questo vicolo cieco, per cui il tempo di lavoro è un tempo, tra parentesi, in cui le persone, ecco il signore che citavamo prima, quando bollano si appendono fuori, cioè non sono lì, perché la persona la ricerca della sua pienezza la svolge dopo il tempo di lavoro, e allora è ossessivamente proiettato dove? Nel weekend? Nelle ferie? Sulla pensione? Peccato per quel tempo di lavoro è 23, 24, 25, 26, 30 anni. E allora che cosa ci dovrebbe insegnare questa benedetta crisi? Tra l'altro, che la buona vita, la vita degna, la vita dove andiamo alla ricerca della pienezza della nostra mente, del nostro cuore, la pienezza della relazionalità e quindi dell'incontro con l'altro, la vita degna non va solo cercata fuori, dopo il tempo di lavoro, giustissimo con la famiglia, giustissimo nella propria comunità, ma non basta, la dobbiamo cercare nel tempo di lavoro. Il tempo di lavoro dovrebbe produrre buona vita. E lo dico ogni volta con questa enfasi, perché questo è il grande problema. Un ente locale, un ASL, piuttosto che un'azienda che produce quello che diavolo volete voi, dovrebbe avere come primo elemento, come prima visione, come primo obiettivo, quello di produrre buona vita. Qualsiasi sistema produttivo dovrebbe avere come elemento, cardine, come suo orizzonte di riferimento, produrre buona vita. Per chi? Per chi vi lavora e per tutti coloro che con quell'ente, con quell'organizzazione, con quell'azienda si relazionano. Questa è la grande domanda che l'economia non si è fatta e incomincia a farsi adesso, ahimè con molto ritardo rispetto ai 250 anni no, che più o meno fissano la sua nascita. Io cito spesso un grande sociologo, mancato da poco, morto 3-4 anni fa, André Gorz, di cui consiglio sempre la lettura di un libro di quelli che cambiano la vita, perché i libri che leggiamo dovrebbero cambiarci la vita, e si intitola Metamorfosi del lavoro. Vi consiglio le prime 100 pagine, poi il saggio prende delle conclusioni che almeno io non condivido, ma le prime 100 pagine hanno una forza, no, e anche una chiarezza assolutamente incombiabili. E questo signore ci dice una cosa, è uno di quei pensieri, di quelli che una volta ascoltati, ci impediscono di ritornare a quelli che eravamo prima. Dice, quando lavoriamo, non produciamo solo beni e servizi, ma produciamo noi stessi. Il lavoro ci mette in forma. Nelle nostre giornate lavorative, non lavoriamo solo su provette, documenti, bulloni o quello che, a seconda dell'attività produttiva. Su che cosa lavoriamo? Lavoriamo su di noi. Lavoriamo sulla nostra mente, lavoriamo sul nostro cuore, lavoriamo sulle nostre aspirazioni, lavoriamo sulle nostre speranze, lavoriamo sui nostri progetti di vita. Il lavoro informa esistenze. Questa dovrebbe essere il primo obiettivo dei sistemi produttivi. Non farlo, sapete cosa ha prodotto? Ultimamente sto semplificando, però mica tanto. Quando avete sentito probabilmente vagamente parlare di alcuni piccoli scandali, Cirio, Parmalat, Enron, e chi più ne ha, no? E poi arriviamo fino a ieri. Avrete sentito, no, quell'espressione più o meno bieca, no? Business is business. Poi quello che conta, in fondo, no, è ottenere il vantaggio materiale. E per il vantaggio materiale passo sopra tutto, passo sopra me, passo sopra gli altri, passo sopra il mondo. Certo, perché lavorare non è vivere. Lavorare non è mettere in forma se stessi, non è incontrare il vero, il giusto, il buono, gli altri, me stesso. È semplicemente realizzare qualcosa che sia traducibile in un vantaggio monetario. Ecco qual è la chiave di volta, ecco qual è il peccato capitale che andrebbe denunciato decisamente in economia. Io sono sicuro che una nuova economia dovrà venire al traino rispetto a una nuova concezione del lavoro. Non dobbiamo prima fare cambiare l'economia e poi far venire al traino il lavoro. Questo è il mio pensiero, poi mi dirai cosa logicamente ne pensi, Roberto. In primis dobbiamo cambiare il senso del lavorare e incominciare a riscoprire le valenze intrinseche, autoteliche del nostro tempo dedicato alla performance. Incominciare a dire, parlavo prima con le vostre responsabili nella scuola, qual è forse il primo dettato che io chiederei di seguire, che seguissero gli insegnanti? Fa capire ai ragazzi che vanno a scuola non solo per prepararsi per il mondo. Quante volte sento questa cosa che a me fa venire i brividi nelle superiori? Ti prepari per il mondo del lavoro. È sbagliata? No, non è sbagliata. Ma io vado a scuola in primo luogo per vivere, visto che tra l'altro in quel luogo ci passo 5 anni. E allora vai per incontrare la buona vita tua, degli altri, della comunità. Intanto ti prepari anche per il mondo del lavoro. Certo che c'è anche la valenza estrinseca, certo che c'è, evidentemente. Vogliamo riscoprire la valenza dell'intrinseco, riappropriarci del nostro tempo. Che cosa ci facciamo noi qui? Stiamo vivendo. Oddio. Allora la prima cosa che dovremmo chiederci è: stiamo producendo buona umanità? Sul lavoro produciamo buona umanità per noi, per gli altri? Lavorare è semplicemente incontro di merci. Ecco il dramma di un mercato. Il mercato è incontro di una domanda e di un'offerta o è incontro di vite? Questo è il peccato capitale dell'economia. Avere distinto il tempo dell'incontro tra una merce che qualcuno vende e che qualcuno vuole comprare da due esistenze che si toccano e che si modificano e che si plagiano e che si plasticamente si modificano. E allora riscoprire questo elemento dà una dignità al gesto. È questo che limiterà le perversioni di un sistema di mercato. Perché quando avremo imprenditori che creano un'azienda, certo, e creano un'azienda per far profitto, ma incominciano a porsi, con la mia azienda, che umanità creo? Faccio vino, faccio bulloni, faccio mobili, benissimo. Mentre faccio bulloni, che sta accadendo alla mia vita? Che sta accadendo alla vita dei miei collaboratori? Che sta accadendo alla vita della comunità in cui opero? Soltanto se riabbiniamo il tempo della produttività materiale al tempo della, lasciatemelo dire, bisogna usare intanto, il tempo della produttività spirituale. Soltanto se mettiamo in forma le nostre vite e le vite degli altri, nel mentre stiamo producendo una prestazione, andremo da qualche parte. Io dico spesso, in fondo si tratta semplicemente di fare un'operazione molto semplice. Prendere il quanto vale quello che facciamo e riabbinarlo al che cosa vale. Che cosa vale quello che sto facendo per me, per gli altri, per la mia dignità, per il mio onore. Quanto conta avere un onore professionale? È retorico o è l'essenza del tutto? Esco dal politically correct, è l'essenza del tutto, è l'elemento primario del fare economia. Produco buona vita, poi produco l'oggetto, poi produco il servizio. È lì che abbiamo operatori responsabili, è lì che avremo operatori che ci tengono, è lì che avremo operatori che non si appendono fuori, perché poi la chiave di tutto è che chi scopre questa cosa, cioè chi scopre che mentre lavora tocca esistenze, produce esistenze, mette in forma la sua e le altrui esistenze, è anche dannatamente performante. Cioè aziende che investono sulla qualità della vita, quella vera, quello che io chiamo il benessere, oppure se uso un termine che Roberto conosce bene, che è un po' diventato il mio chiodo fisso, che investono sull'eudaimonia. E non spaventatevi per chi non maneggia il greco, il termine è un termine greco, e cosa diavolo vuole dire eudaimonia? Viene tradotta spesso in maniera un po' banale con felicità, non vuol dire niente, preferisco tradurla con fioritura. Chi investe sulla fioritura esistenziale di tutti coloro che congiurano all'atto produttivo, che cosa si ritrova? Si ritrova un'azienda, un'organizzazione, un ente dannatamente produttivo. Eh già, ogni tanto io lavoro molto con le ASL e l'altro giorno mi telefonava un amico direttore sanitario, mi fa Peretti, è uscito un articolo in una rivista scientifica, sai, dice le cose che stiamo sostenendo noi anche nell'azienda, sai, un operatore sanitario che è in una condizione di benessere esistenziale sbaglia meno. Ma dai, ma già, se vogliamo davvero raggiungere grandi livelli di qualità, se vogliamo davvero raggiungere l'eccellenza produttiva, non la raggiungeremo mai se non ci poniamo obiettivi di eccellenza esistenziale. Questa è la chiave di volta dell'economia del domani. Vogliamo raggiungere eccellenza produttiva, vogliamo ridurre i costi, vogliamo ridurre gli sprechi. Dobbiamo rendere eccellenti le persone che operano all'interno dell'azienda. Aver separato i due mondi, dire io lavoro con ruoli e con mansioni, a ruoli e mansioni chiedo di produrre eccellenza produttiva, non funziona. Solo persone nella compiutezza, nella rotondità del loro essere ci permetteranno di uscire dalla crisi. Soltanto se riabbiniamo il tempo del fare al tempo dell'essere. Piccola rivoluzione, è una rivoluzione alla lettera copernicana, cioè un capovolgimento a 180 gradi delle concezioni che reggono oggi l'economia. Grazie a Dio poi abbiamo indirizzi, uno per tutti, l'economia civile, che recuperando una tradizione che è talmente nostra, che dovremmo un po'... No, che voi economisti italiani dovreste vergognarvi di non aver scoperto prima, almeno noi filosofi, questo sono problemi vostri, incomincia a dire, durante lo scambio di mercato, certo che io produco un utile per me, però posso, dovrei anche occuparmi di quale utile produco per la comunità, di quale benessere creo per me e per gli altri. Immiserire l'atto produttivo semplicemente sulla dimensione della cosa prodotta e del suo valore monetario non sembra anche a voi adolescenziale? Non sembra piccolo? Non abbiamo bisogno di nuovo di un'imprenditoria che io... pubblica privata, anche se sembra un ossimoro, imprenditoria pubblica, no, possiamo usarlo senza timore. Uso un termine greco che a me è molto caro. Abbiamo bisogno di imprenditori megalopsichici e non micropsichici, che pensino in grande, che respirino se stessi, gli altri, il mondo, che sentano che nel loro lavoro, nella loro impresa, stanno portando forse a migliore compimento la loro vita, la vita degli altri e il mondo. Io penso che un imprenditore, queste cose le dico molto volentieri naturalmente a voi, mi piacerebbe ancora di più dirle nelle business school, non mi invitano tanto alla Bocconi, però io spero che prima o poi mi invitino, andiamo a rompere le scatole dove dobbiamo, no?
Però hai un sacco di megalomaniaci.
No. Chi è il megalopsichico? È il generoso, è l'ampio. È colui che sente che nel mentre, torno all'artigiano greco, nel mentre faccio la tazza, sto facendo una buona tazza di qualità, sto aiutando gli altri a vivere meglio. Che cosa sto pensando mentre produco? Se posso venderla a 90 centesimi, piuttosto, non c'erano i centesimi però, piuttosto che a una dracma, posso farlo? Che tipo di responsabilità mi prendo mentre faccio quella cosa? Mentre lo produco, non dopo. L'atto produttivo è intrinsecamente legato a fattori estetici, etici, spirituali, relazionali, comunitari. Non c'è un tempo del fare e un tempo dell'esistere. Non c'è un tempo in cui ci occupiamo di queste cose, nei convegni, in famiglia, in chiesa per i credenti, e poi vado a lavorare. L'errore è aver diviso i tempi, e io faccio spirito mentre produco, faccio spirito nel momento in cui bollo. Per chi crede, e grazie a Dio non sono l'unico a dire questo, cito un grande dello spirito, Teilhard de Chardin, un grande del Novecento: nel momento in cui bollo incontro Dio. Per chi crede? Non credo. Incontro gli altri, incontro l'uomo, incontro il mondo. Quello che volevo semplicemente dirvi è che il futuro dell'economia, se non vogliamo davvero implodere e se non vogliamo continuare a battere la testa, perché il vicolo è cieco, e continuando a battere la testa sul muro non si rompe il muro, si rompe la testa. Allora si tratta di fare un foro e andare da qualche altra parte. Mi fa piacere citare spesso un economista che stimo, con tutti i limiti e i dubbi e le perplessità, ma è Stefano Zamagni, che citavamo prima, che in un convegno che a lode degli economisti era sul dono, come gli economisti si possono occupare di dono, urco, diceva: ormai un'economia scissa dalle sue radici antropologiche e filosofiche non ha ragion d'essere. Qual è l'utile dell'utile? Dovevano porsi da tempo gli economisti. L'utile non si autogiustifica. L'utile ha bisogno di quale mondo produco, quale me stesso produco, quale umanità produco, chi sono per gli altri. Queste sono le domande alla radice del fare imprenditoria. E sono le domande, ripeto, che renderebbero i sistemi produttivi, enti locali, ASL, aziende pubbliche e private, incredibilmente, lo ripeto, produttive. La persona che è riavvicinata a se stessa, alla sua completezza, che non è più divisa con parti stagni. C'è un tempo del fare, dove mi metto tra parentesi, e poi c'è il tempo dell'esistere dopo, raggiunge dei livelli di eccellenza produttiva, incredibile. Vedo con angoscia che ho già praticamente esaurito il mio tempo, però non posso non citarvi, è mia abitudine, ma quest'anno in particolare, perché questo è l'anno in cui cade il cinquantenario della morte. Roberto Burlando sa che rimbambisco sempre i miei uditori parlando di questo personaggio, che però secondo me è meritevole. è un personaggio che è meritevole per le sue idee e per la sua vita, ed è Adriano Olivetti. Io vengo da Ivrea, sono anche legato così da motivi di affezione, ma venissi anche da Canicattì, riterrei doveroso occuparmi della vita di questo imprenditore. Olivetti muore nel 60, muore il 27 febbraio di 50 anni fa. E perché ve lo dico come espressione di grande interesse? Perché Olivetti era un imprenditore, quindi non era un filantropo, non era un benefattore dell'umanità, non era un missionario, era un imprenditore. Aveva una grande azienda, che quando lui muore aveva 36.000 dipendenti, aveva 140 filiali in tutto il mondo, un'azienda che stava sul mercato, quindi vendeva, aveva utili, profitti, era un imprenditore. Aveva i suoi conti, aveva la sua tabellina, quanto ho, quanto perdo, quanto ho guadagnato, aveva dipendenti che pagava. Però nel suo fare impresa, e la sapeva fare molto bene, perché quando muore le macchine per scrivere Olivetti sono leader di mercato nel mondo, quindi uno che sapeva stare sul mercato, però lui diceva, certo che stando sul mercato io mi devo occupare di perdite e profitti, devo occuparmi di quelle cose lì, e se non ho un'azienda che fa profitti chiude, e quindi con cosa pago i miei dipendenti, cosa vendo, chiudo. E dice, sì, però io ogni giorno produco umanità. Io produco vivere. E allora dice, mentre faccio macchine per scrivere, mi è necessario dire, quale umanità vivono i miei dipendenti? E allora ecco, le scelte degli edifici costruiti in una certa maniera. E allora la scelta dell'estetica messa nei luoghi di lavoro. Però dice, ma mentre produco, cambio anche la vita della comunità in cui opero. E come posso non occuparmene? E allora ecco il grande esperimento di comunità, ed ecco la fabbrica solidale con il territorio, ed ecco il senso della responsabilità sociale d'impresa. Attenzione, non come scelte di marketing, ma come motore dell'agire economico. Che cosa significa fare imprenditoria? Avvalorare il mondo. Questa è la mia risposta. Di nuovo, sicuramente in certi ambiti mi direbbero, dai scemo, ma va benissimo. L'imprenditore fa nascere un'impresa per avvalorare il mondo. Lo avvalora anche attraverso un prodotto, facendo profitti per sé, per la famiglia, per gli azionisti, ma non basta. Qualsiasi impresa ridotta a questa immiserisce il suo senso in misura ormai stucchevole che non possiamo più permetterci. Fare impresa significa portare a maggior compimento il mondo. È chiaro che però dobbiamo andare di nuovo a un'esigenza di spiritualità, ma una spiritualità incarnata. Abbiamo bisogno di imprenditori. Ecco qua, a tavola parlavamo, lo riprendiamo, poi tu lo riprenderai, di una enciclica su cui abbiamo parlato insieme. Roberto Burlando mi ha invitato a un convegno da lui organizzato sull'ultima enciclica di Benedetto XVI, no? Però si diceva, citando un altro personaggio, che la realtà non la cambiano le encicliche. Scusate, ma vi devo citare. È tuo il pensiero, quello di Gandhi, o è vostro? Quello di Gandhi che ho visto sul vostro foglietto. No, dico, ma l'avete trovato voi o ve l'ha detto lui? Perché lui è un gandhiano, lui è un...
Ma c'è un'affinità.
Sono le azioni che contano. I nostri pensieri, per quanto buoni possano essere, sono perle false, fin tanto che non vengano trasformate in azioni. Ecco qua, ecco l'economia. L'economia è la scienza dell'avvaloramento del mondo. Non è la scienza del profitto, non è la scienza dell'utile. E allora un'economia privata delle sue radici antropologiche, filosofiche e spirituali è una disciplina che secondo me non ha più ragion d'essere. Tanto quanto una filosofia che continua a parlare, o una teologia, che continua a parlare di lavoro semplicemente attraverso le encicliche. Andiamo a bussare alla Bocconi, andiamo a parlare alle business school, andiamo a bussare a Confindustria e cominciamo a far cambiare domani la concezione del fare impresa negli imprenditori. Una concezione politica la mia? Sì, con la P maiuscola, non partitica, non movimentistica, chi se ne frega, giallo, verde, blu, destra, sinistra, però certamente c'è una concezione per cui attraverso l'agire politico io incido sulle regole della civile convivenza. Faccio o non faccio civile convivenza mentre faccio impresa? Ma che mi importa, faccio profitto? Sei vecchio, sei aristotelico. Pensi con paradigmi vecchi di 2500 anni. Pensi come se ci fosse un tempo del fare e un tempo del vivere. Riabbina, fai armonia, fai giunzione. Abbiamo bisogno di rendere complessa, complector, abbraccio, complessità viene dal latino logicamente, complector che significa tenere insieme. Dobbiamo riabbinare gli elementi del vivere e del performare. Tra l'altro, e qui chiudo, su questo diventeremo competitivi. O ridiventeremo competitivi, perché finché, e me lo insegnano i signori qui a fianco, finché vogliamo inseguire i cinesi su un euro in più o un euro in meno, andiamo da nessuna parte. E finché anche, ma tanto la tecnologia ce l'abbiamo loro, fra 10 anni ce l'hanno anche loro, cioè ce l'abbiamo noi, ce l'hanno già loro. Allora su che cosa potremo distinguerci? Forse su una cosa che aveva perfettamente capito Olivetti. Quando non c'era ancora questo problema della competizione con il mercato asiatico piuttosto che con quello giapponese o con quello indiano. Quale? Vi cito quest'ultimo episodio che a me commuove sempre. Lo cito da anni e l'ho imparato da un testo. Anche questo ve lo cito con grande... Certi di farvi un favore. L'impresa responsabile a cura di Luciano Gallino. Gallino, sociologo, scrive anche ancora per la stampa. Gallino si è formato 50 anni fa alla scuola olivettiana. No, alla scuola olivettiana. Eh già, perché Olivetti assumeva anche gente che apparentemente non serviva a nulla, apparentemente. Non c'entra niente con questo, però pensate un pensiero di questo, non abbiamo bisogno di gente così. Olivetti spesso, fino alla fine della sua vita, assumeva direttamente le persone, nonostante che fosse il grande imprenditore, non aveva l'ufficio risorse umane, aveva, naturalmente, però ogni tanto assumeva, faceva il colloquio, fino alla fine. Spesso assumeva persone senza sapere bene dove metterle. Allora arrivava da lui il suo capo del personale e diceva: ingegnere, ma scusi, mi ha assunto questo, e dove lo mettiamo? Per cosa? E dice: non lo so, lo sapremo fra un anno. Io ho sentito che quella era una persona valida, era una persona in gamba. Il posto esatto dove potremo utilizzare quella persona non lo so ancora, lo dovremo vedere, lo dovremo conoscere. O tra virgolette, portato da noi un essere. Non ho comprato un ruolo, non ho comprato una funzione. Lo so che oggi sarebbe un pensiero implausibile, ma dobbiamo riavvicinarci. Torno a quell'esempio che vi volevo dire. Quando, dice Gallino, quando Olivetti morì, poche settimane, pochi mesi dopo la morte di Olivetti, gli ingegneri della produzione, sapete che essendo un'azienda di... prodotti meccanici, c'era la catena di montaggio, per cui gli operai, no, vedevano passarsi vari pezzi e li assemblavano le macchine per scrivere. Bene, gli operai della produzione incominciarono a interrogarsi su questo aspetto. Dissero: ma perché dobbiamo dedicare così tanto tempo, così tante ore uomo, a far sì che gli operai limino, cromino, disegnino con la stessa perfezione le parti interne della macchina rispetto a quelle esterne? Se tanto quelle interne non le vede nessuno, perché questi devono stare lì a cromare, rifilare, cose che tanto non vedrà nessuno. La macchina non si rompe mai e quindi i manutentori, l'utente, figuriamoci se la apre, e quindi è tempo sprecato, cioè è tempo che in un'ottica di performance è buttato. E dice Gallino: Questi direttori della produzione non avevano compreso quello che qualsiasi operaio sapeva perfettamente. E cioè che lui non sapeva soltanto produrre e non produceva semplicemente macchine per scrivere, cioè oggetti inanimati. Produceva oggetti che avevano un cuore segreto. E il cuore segreto era quella perfezione. Mentre costruivano una macchina, non costruivano un oggetto inanimato. Stavano dando anima, spirito alla macchina. Ecco il significato anche del cromare le parti che non si vedono. E questa cosa qua non andava soltanto a significatività della vita dell'operaio che costruendo una macchina costruiva capolavori alla lettera. La sentivano anche gli acquirenti, che non compravano solo un oggetto, e qui vengo alla mia frase, su questo noi ridiventeremo competitivi, acquistavano il processo che aveva portato a quell'oggetto qual era. Che significa? Io te lo citavo proprio la scorsa settimana, mi sono stupito negli ultimi anni a vedere macchine per scrivere Olivetti nei posti più impensati. Logicamente l'Olivetti non c'è più, le macchine per scrivere non si usano più, ci sono i computer. Dove le si trova? Le si trova nei salotti buoni canavesani. Persone di una certa età, li vai a trovare, apri, c'è il mobiletto con le foto dei figli, dei nipoti, con la bella cornicetta in argento, e vicino c'è una macchina per scrivere. Dici, cosa ci mette la macchina per scrivere? Ultimamente l'ho visto in una pizzeria. Entri in pizzeria, c'era il mobile e c'era una bella macchina per scrivere. Dice, fa una macchina per scrivere Olivetti, anni 60. Quell'oggetto continua a rilasciare buona vita, continua a rilasciare il senso che lì dentro, pum, 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 batte il cuore segreto della macchina. Le macchine per scrivere Olivetti hanno conquistato il mercato non soltanto perché erano tecnicamente perfette e tra l'altro non erano per niente competitive a livello economico, erano le più care sul mercato. Chissà come mai è diventato leader sul mercato, ma perché la macchina aveva un valore aggiunto. Ecco qual è il valore aggiunto. Il valore aggiunto è la qualità del processo produttivo e l'utente lo sente. Questo orologio nel futuro non deve essere inteso solo come un orologio, l'oggetto è che funzioni bene e che abbia un prezzo. Come è stato prodotto? Chi l'ha prodotto ci ha messo anima? Chi l'ha prodotto? L'ha prodotto in una condizione di benessere? Ma che mi importa, non è vero. Su questo saremo competitivi. L'Occidente, se vuole tornare a guidare l'economia, lo può fare riabbinando il tempo del fare al prodotto che da esso scaturisce, immettendo in quel prodotto il processo produttivo. Su questo saremo competitivi. Finché siamo competitivi solo sulla tecnologia o sul prezzo, non andiamo da nessuna parte. Già debordato, eh? Adesso l'orologio però me lo riprendo.